Buongiorno a tutti. Allora, la meditazione che oggi con l'aiuto del Signore vorrei condividere con voi tratta di un'esortazione che Gesù rivolse molte volte nei Vangeli e precisamente la frase «Chi ha orecchi per udire oda». È una frase che abbiamo ascoltato più volte, no? Io devo confessare che molte volte sono stato superficiale e ho pensato che, dato che tutti noi abbiamo orecchie per ascoltare, semplicemente la frase di Gesù volesse dire che tutti dovevano ascoltare la sua parola. Ma analizzando più profondamente le scritture, e non solo i Vangeli, ho concluso che invece Gesù intendesse proprio rivolgersi solo a coloro che avevano la possibilità di udire e di intendere, e che non tutti hanno la possibilità di intendere, cioè non tutti hanno orecchie per intendere. In questo mio lavoro di, recuperare un po' di profondità, mi ha aiutato un libro, questo libro che alcuni di voi ricorderanno. A novembre sono venuti Stefano Rigamonti con sua moglie Lidia, che poi hanno fatto un concerto a Reggio Emilia nel pomeriggio, hanno cantato alcuni canti fra di noi, sono dei musicisti, e Stefano ha scritto il primo di una tetralogia di romanzi. Allora io l'ho comprato, ho iniziato a leggere e devo dire che inizialmente ero rimasto un po', avevo un po' di disappunto, perché giustamente, essendo un romanzo, ha per definizione di romanzo ha delle parti di fantasia. E allora parlare di Vangeli mettendo delle parti di fantasia è un'operazione che può essere un po' rischiosa. Ma andando avanti nella lettura mi è piaciuto sempre di più, e poi soprattutto voglio leggervi le parole della sua postfazione, in cui dice: «Alcuni fatti raccontati in questo libro sono frutto della mia fantasia. Ho cercato di unire i puntini, di colmare i vuoti interpretandoli, che intercorrono tra gli avvenimenti narrati dagli evangelisti. Nel farlo ho tentato di rimanere il più possibile coerente con la personalità dei personaggi, così come i testimoni oculari ce li presentano. Se la vostra esperienza con Gesù si fermerà a questi scritti, valuterò questo mio sforzo come un mezzo fallimento, un bersaglio mancato. Viceversa, se questi romanzi vi spingeranno a leggere, a studiare, a scavare, non potrò che considerare il mio lavoro come una vittoria». Ed ecco, devo dire che questo è stato proprio l'effetto che ha fatto su di me la lettura di questo libro. Cioè, ad affrontare certi punti che spesso noi, quantomeno spesso io, leggo con grande superficialità, e ad affrontarli con una maggiore attenzione. Per esempio, la chiamata di Levi Matteo. Nella scrittura si dice che Gesù lo chiamò e lui lo seguì, ma in realtà Levi era un pubblicano, odiato da tutti, perché i pubblicani erano coloro che erano incaricati della riscossione delle tasse dai romani ed erano autorizzati dai romani a fare la cresta sulle tasse, quindi derubavano il popolo in maniera nota a tutti. Quindi erano odiati da tutti e soprattutto erano odiati dagli zeloti. E gli zeloti erano quella parte di una setta, diciamo, che era incline alla violenza e quindi compivano gesti di violenza. Il capo degli zeloti era un certo Barabba, che sarà quello che poi il popolo di cui chiederà la liberazione al posto di Gesù. E quindi questi zeloti odiavano i romani, odiavano tutto quello che rappresentava il potere del re Erode, dei romani, odiavano i pubblicani. Allora, tra i discepoli di Gesù c'erano anche degli zeloti. Quali saranno state le reazioni di questi zeloti e di Levi stesso quando Gesù lo chiamò a unirsi ai suoi discepoli? I Vangeli non ci danno questa prospettiva, non ci dicono quali saranno stati i sentimenti di queste persone, però ci possono provocare delle domande. Un'altra cosa, mi ricordo, l'abbiamo studiato che non è molto, quindi al giovedì sera, la chiamata dei quattro fratelli pescatori, Pietro e Andrea e i due figli di Zebedeo, Giovanni e Giacomo. Gesù disse loro semplicemente che avrebbe fatto di loro dei pescatori di uomini e loro lasciarono prontamente le reti. Questo è scritto nel Vangelo di Matteo, prontamente, e lo seguirono. E le mogli, e le famiglie, i genitori, gli operai, loro stessi, da quali quantità di dubbi e domande sarebbero stati assaliti? Probabilmente questa prontezza nel rispondere alla chiamata di Gesù era dovuta alla speranza che il regno di Dio che Gesù andava predicando sarebbe prontamente stato manifestato. Ed essi sapevano bene cosa questo significasse. Loro aspettavano un Messia guerriero che avrebbe adempiuto le profezie di Isaia, di Daniele, e li avrebbe liberati dal giogo dei Romani. Giovanni e Giacomo, per esempio, desideravano sedere l'uno alla destra e uno alla sinistra del Re dei Re. Ed in un momento veramente poco opportuno, mentre Gesù stava parlando delle sue prossime sofferenze e della sua condanna a morte, mandarono avanti la loro mamma, la moglie di Zebedeo, per portare questa istanza a Gesù. Tanto è vero che gli altri 10 si indignarono contro i due fratelli. Questa storia è raccontata in Matteo al capitolo 20, versetti da 17 a 24. Ecco che quindi forse dietro questa pronta risposta c'è comunque questa fissazione del regno, passatemi il termine, perché il regno di Dio che Gesù andava predicando dopo Giovanni Battista era quello che in tutto Israele aspettavano, un Messia liberatore che li avrebbe affrancati dal dominio dei Romani. In Luca 19,11 dice: «E mentre essi ascoltavano queste cose, Gesù proseguì a raccontare una parabola, perché era vicino a Gerusalemme, ed essi pensavano che il regno di Dio dovesse manifestarsi subito». Questo fatto, se lo andiamo a vedere nel contesto di Luca 19, accadeva poco prima dell'entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme, cioè dopo circa 3 anni che i discepoli stavano con lui, ma ancora non avevano capito gli insegnamenti che Gesù aveva dato sul regno. Gesù sapeva che non tutti avevano orecchi pronti ad ascoltare quello che lui aveva da dire, perché quasi tutti volevano sentirsi dire che lui era il Messia che avrebbe liberato Israele. Diverse volte Gesù usa personalmente l'espressione «chi ha orecchi per udire oda», per esempio in Matteo 11,15, «chi ha orecchi da udire oda» conclude il discorso di Gesù che rivela che Giovanni Battista è l'Elia che il popolo stava aspettando. e secondo la profezia di Isaia, egli era colui che preparava la strada per Gesù stesso, cioè per il Messia. Oppure in Matteo 13,9 o in Marco 4,9, chi ha orecchi da udire oda, dopo aver enunciato la parabola del seminatore, prima di spiegarne il significato ai suoi discepoli che gli chiesero di spiegarglielo. Ecco che io in questi casi ho pensato proprio la parabola del seminatore, per esempio, è talmente importante che tutti noi che abbiamo orecchi dobbiamo ascoltare e capire. I discepoli gli chiesero la spiegazione, perché parli loro in parabole? In Matteo 13, dal versetto 10. Allora i discepoli accostatisi gli dissero: perché parli loro in parabole? Ed egli rispondendo disse loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Perciò io parlo loro in parabole, perché vedendo non vedano e udendo non odano, né comprendano. Così si adempia in loro la profezia di Isaia che dice: voi udirete ma non intenderete, guarderete ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è divenuto insensibile. Essi sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi, e non intendano col cuore e non si convertano e io li guarisca. Ma beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché odono. Gesù non voleva essere manifestato come Messia perché il popolo non era ancora pronto. La missione di Gesù era annunciare il regno, ma non instaurarlo. La missione di Gesù era venire a morire per pagare i peccati di tutta l'umanità, come noi ricordiamo ogni volta che spezziamo il pane e il vino, ogni volta che rendiamo il culto a Gesù. Questo è il significato della sua prima venuta. E tante volte, quando fece dei miracoli, disse: va e non dirlo a nessuno. Per esempio, in Matteo 8,4, quando guarì il lebbroso, gli disse: va, non dirlo a nessuno e mostrati al sacerdote per gli adempimenti di legge. Oppure i due ciechi in Matteo 9,30, anche a loro disse di non dirlo a nessuno. Ma contemporaneamente Gesù era molto compiaciuto quando qualcuno dimostrava di aver compreso il motivo per cui lui era venuto. Per questo dimostrò molto amore a Maria, sorella di Marta e Lazzaro, che si era spesa per lui, come ci ha ricordato poche settimane fa Mario. Oppure per quella peccatrice che gli unse i piedi in casa di Simone il fariseo. Lo leggiamo in Luca, al capitolo 7, versetto 37. Ed ecco una donna della città, che era una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato e, stando ai suoi piedi di dietro, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime i piedi e ad asciugarli con i capelli del suo capo. E glieli baciava e ungeva con l'olio profumato. Queste persone, Maria e questa peccatrice, non pensavano ai romani, non pensavano al regno. Il riscatto di Israele, che è un tema molto caro a Gesù, ma che avverrà in un lontano futuro, lontano ai tempi di Gesù, oggi per noi è un po' più vicino, indubbiamente, esse avevano capito che lui era il figlio di Davide e che a lui doveva essere data l'adorazione in quanto tale, in quanto figlio di Dio. Gesù aveva scelto di sua mano i suoi discepoli, conosceva bene il loro cuore. Sapeva bene che molti di quelli che lo seguivano lo avrebbero abbandonato a sentire le sue parole dure e anche tutti quelli che lo avrebbero abbandonato dopo il suo arresto. Per questo li esortava così duramente ad avere occhi per vedere ed orecchi per sentire quello che lui voleva mostrare e dire. Perché noi esseri umani siamo veramente speciali a cercare di captare solo quello che interessa a noi. L'interesse principale anche dei discepoli era quindi il regno terreno per Israele, ma avevano poco compreso, non diciamo che non avevano compreso del tutto, che il regno di Dio è principalmente nei nostri cuori. Cosa veramente avranno pensato quando, dopo aver riunito una grande folla, Gesù esordì in questo modo: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli, Matteo 5,3. Probabilmente quando Gesù disse loro di riunire ai piedi del monte queste migliaia di proseliti, di fedeli, avranno pensato, ecco, finalmente darà una mossa, proclamerà quello che vuole fare, quali sono le sue intenzioni, che vuole instaurare il regno, che dobbiamo prendere le armi, avranno pensato alcuni. Oppure, nello stesso discorso, quando disse in Matteo 5,9, beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Come l'avranno preso gli zeloti che avevano orecchie per udire di una chiamata alle armi, non certamente di adoperarsi per la pace? Molti di loro probabilmente avranno abbandonato il Nazareno perché non udivano ciò che avrebbero voluto udire. E quando, sempre nel seguito di questo sermone, in Matteo 5,43, disse: voi avete udito che fu detto, ama il prossimo e odia il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano. Israele a quei tempi, come la gran parte del mondo antico, era un paese violento. È vero che Dio aveva dato a Mosè la Torah come regola della buona convivenza, ma la Torah non veniva applicata nel suo spirito, veniva applicata alla lettera. Così chi poteva opprimeva il più debole, l'uomo tiranneggiava la donna, i potenti tiranneggiavano sui poveri, il re Erode tiranneggiava i suoi sudditi, gli zeloti erano gonfi di ira nei confronti dei pubblicani, scagnozzi dei romani, e i romani tiranneggiavano su tutti, sul popolo, su Erode e tutti via via scendendo fino alle classi sociali più basse. Questo insegnamento di amare i propri nemici, di fare del bene a coloro che ci odiano, è sconvolgente ed era sconvolgente anche per loro. Cozzava profondamente con tanti sentimenti del gran numero di oppressi e sicuramente non era ciò che molti volevano udire. Quindi quando Gesù dice chi ha orecchi per udire oda, significa questo, dire non cercate di andare dietro alle cose che vorreste sentire voi, ma ascoltate quello che io ho da dire. Certo, i miracoli che Gesù faceva attiravano le folle e mediante i segni egli voleva dimostrare la propria autorità sulle forze della natura, per esempio. quando abbiamo iniziato a parlare nei giovedì scorsi dei miracoli di Gesù, qualcuno disse: Gesù faceva i miracoli per dimostrare che era il Messia. Nel senso sì e no, perché abbiamo detto che tante volte disse vai e non dirlo a nessuno, sapeva che il popolo non era pronto. Certamente molto più avanti, quando fece la famosa domanda a Pietro: e voi chi dite che io sia? E Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ecco, quello era venuto il momento per rivelarsi, perché Gesù gli rispose: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non carne nessuna carne ti ha rivelato questo, ma lo Spirito. E quindi la rivelazione che Gesù era il Messia è una rivelazione spirituale. I miracoli che Gesù faceva però volevano attestare che lui aveva autorità. Aveva autorità sulle forze della natura, come nel caso della pesca miracolosa, oppure nel caso di quando acquetò la tempesta. Oppure voleva dimostrare la sua autorità sulla legge di Mosè, come quando guarì il lebbroso e gli disse non dirlo a nessuno, ma va e mostrati al sacerdote. Oppure quando guarì in giorno di sabato, affermando che il sabato è stato dato per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Oppure ancora dimostrò la sua autorità sugli scribi e sui farisei, guarendo il paralitico di Capernaum, quello per inteso che fu calato dagli amici attraverso il buco nel tetto, dicendogli i tuoi peccati ti sono perdonati. Ecco che con questi miracoli Gesù attesta di avere un'autorità speciale che nessun altro poteva avere. E quando Giovanni Battista gli mandò l'ambasciata dicendo: ma è lui che stiamo aspettando o dobbiamo aspettarlo? È lui colui che stiamo aspettando o dobbiamo aspettarne un altro? Egli rispose ai discepoli di Giovanni: ditegli che gli occhi dei ciechi si aprono, gli zoppi vengono guariti e che il regno di Dio si avvicina. Quindi sicuramente aveva rivelazioni particolari per Giovanni, per Pietro, e si proclamava indirettamente il Messia, ma su tutti gli altri semplicemente voleva dimostrare la sua autorità. Perché naturalmente il momento di instaurare il regno non era venuto, perché se avesse instaurato il regno e liberato Israele dai Romani e non fosse morto in croce, lo scopo della sua venuta sarebbe stato vano. E lo scopo della sua venuta è la sua morte e la sua resurrezione, per quanto riguarda la sua prima venuta. E quando dava i suoi insegnamenti, faceva quei segni, non erano le cose che il popolo voleva udire. Per questo Gesù continuava ad esortarli dicendo: chi ha orecchi da udire, oda. E ciò che lui aveva da dire, non ciò che loro volevano sentirsi dire. Andando a scavare un po' più indietro nella scrittura, troviamo che questa espressione di Gesù non è per nulla nuova. Poco prima di morire, Mosè ricevette da Dio il rinnovamento del patto. Al capitolo 28 di Deuteronomio sono elencate le benedizioni in cambio di obbedienza e le maledizioni in cambio della disobbedienza. Poi il capitolo 29 inizia così, Deuteronomio 29:1. Queste sono le parole del patto che l'Eterno comandò a Mosè di fare con i figli di Israele nel paese di Moab, oltre il patto che aveva fatto con essi al monte Oreb. Mosè convocò dunque tutto Israele e disse loro: voi avete visto tutto ciò che l'Eterno ha fatto sotto i vostri occhi nel paese d'Egitto al Faraone, a tutti i suoi servitori e a tutto il suo paese. I tuoi occhi hanno visto le grandi calamità, i segni e quei grandi prodigi, ma fino a questo giorno l'Eterno non vi ha dato un cuore per comprendere, occhi per vedere e orecchi per udire. Io vi ho condotto 40 anni nel deserto, le vostre vesti non si sono logorate addosso a voi e i vostri calzari non si sono logorati ai vostri piedi. Non avete mangiato pane, non avete bevuto vino né bevande inebrianti affinché conosceste che io sono l'Eterno, il vostro Dio. Abbiamo capito bene? È Dio che dà un cuore per comprendere, occhi per vedere ed orecchi per udire. Ma a causa del cuore duro, spesso l'uomo non è in grado di comprendere, vedere, udire ciò di cui parla. Vi faccio un altro esempio più vicino a noi. Quante volte sarà successo anche a voi nella preghiera di partire da un'idea che ci siamo messi noi in testa e pregare Dio di portare a termine quel nostro desiderio? Se siete fatti come me, vi sarà successo molte volte. Signore, fa che quella ragazza sia quella giusta per mio figlio. Signore, fa che possa ottenere quel lavoro. Signore, fa questo, fa quello. E poi aggiungiamo, per falsa umiltà, se questa è la tua volontà. Troppe volte, come il popolo di Israele, non vogliamo ascoltare ciò che Dio ha da dire a noi, ma desideriamo che sia Lui ad ascoltare ciò che noi vogliamo da Lui. Allora a volte non riusciamo ad udire ciò che il Signore vuole dirci a causa della nostra superficialità. E altre volte la situazione potrebbe essere anche peggiore. Per esempio, Dio disse ad Ezechiele, in Ezechiele 12:1, «La parola dell'Eterno mi fu rivolta, dicendo, figlio d'uomo, tu abiti in mezzo a una casa ribelle che hanno occhi per vedere ma non vedono, orecchi per udire ma non odono, perché sono una casa ribelle. Perciò, figlio d'uomo, preparati un bagaglio da esule e vai in esilio di giorno sotto i loro occhi. Tu partirai per l'esilio dal luogo dove stai a un altro luogo sotto i loro occhi. Forse si renderanno conto che sono una casa ribelle». Cosa ci insegna questo brano? Che dobbiamo essere vigilanti, che il nostro cuore non sia ribelle, non soltanto che non andiamo dietro ai nostri desideri e ascoltiamo i nostri desideri anziché ascoltare la parola di Dio, ma che non ci sia ribellione nel nostro cuore, perché una punizione per la ribellione è l'indurimento del cuore. Occhi che non vedono e orecchi che non odono. E non udire la parola di Dio è una vera disgrazia, perché certamente ci porterà a fallire il bersaglio. Questo è vero anche per il popolo di Israele dal primo secolo fino ai giorni nostri. Paolo parla così dei suoi connazionali. Romani 11:1. Io dico dunque, ha Dio rigettato il suo popolo? Così non sia, perché anch'io sono un israelita della progenie di Abramo, della tribù di Beniamino. Dio non ha rigettato il suo popolo che ha preconosciuto. E poi al versetto 5. Così dunque, anche nel tempo presente, è stato lasciato un residuo secondo l'elezione della grazia. E se è per grazia, non è più per opere, altrimenti la grazia non sarebbe più grazia. Ma se è per opere, non è più grazia, altrimenti l'opera non sarebbe più opera. Che dunque? Israele non ha ottenuto quello che cercava, ma gli eletti l'hanno ottenuto e gli altri sono stati induriti. Come sta scritto, Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, occhi per non vedere e orecchi per non udire. Versetto 11. Io dico dunque, hanno inciampato perché cadessero, così non sia. Ma per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili per provocarli a gelosia. Ora, se la loro caduta è la ricchezza del mondo e la loro diminuzione è la ricchezza dei gentili, quanto più sarà la loro pienezza? Dio ha permesso l'indurimento di Israele perché la grazia potesse arrivare a tutto il mondo, ma Dio ama Israele e verrà il momento in cui tutto Israele sarà salvato, come dice al versetto 26, sempre dello stesso capitolo. Per questo motivo noi dobbiamo ringraziare Dio per il residuo che in tutte le epoche Egli ha lasciato nel suo popolo di Israele, al quale Egli ha anticipatamente tolto il velo, e dobbiamo sostenere i fratelli messianici che preparano la via per il ritorno del Messia, così come il Battista preparava la via per la prima venuta del Messia. A noi spetta vigilare sullo stato del nostro cuore e sulle nostre aspettative, soprattutto vigilare che il nostro cuore non si trovi in uno stato di ribellione. Noi dobbiamo sempre, tutti i giorni, avere la consapevolezza che in noi non abita alcun bene e che l'unico modo per avere orecchi per udire e occhi per vedere è quello di chiedere ogni giorno, giorno dopo giorno, che sia Gesù a sostituirsi a noi per fare quello che noi non riusciamo a fare, per vedere le cose come Lui vuole che le vediamo. Ricordiamo che se non saremo noi a fare questo procedimento, il metodo del Signore per riportarci a Lui potrebbe anche non piacerci. In Giobbe 36,15 dice: Dio libera gli afflitti mediante la loro afflizione e apre i loro orecchi mediante la sventura. E stiamo parlando della disciplina, non della punizione. La disciplina benedetta che porta al ravvedimento. L'ultimo libro della Bibbia contiene ancora molte volte l'espressione di cui abbiamo parlato oggi, l'esortazione che ci fa Gesù. In Apocalisse 2,7, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è in mezzo al paradiso di Dio. Apocalisse 2,11, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà certamente colpito dalla morte seconda. Apocalisse 2,17, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare della manna nascosta e gli darò una pietruzza bianca e sulla pietruzza sta scritto un nome che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Apocalisse 2,29. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Apocalisse 3,6. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Apocalisse 3,13, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Apocalisse 3,22, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Apocalisse 13,9, se uno ha orecchi ascolti. Preghiamo. Signore Padre nostro, fa che non siamo superficiali di fronte alla Tua parola, e che abbiamo sempre orecchi per udire ciò che Tu hai da dirci. Fa che non siano i nostri pensieri a prendere il predominio, ma che al contrario ci predisponiamo docili al Tuo ascolto. E fa che in noi non ci sia un cuore duro, incredulo e ribelle, affinché possiamo sempre udire la Tua parola e metterla in pratica per il nostro bene. Amen.